incasinato perché mi appassionava il discorso, però mi ha appassionato tanto che a un certo punto ho raccolto tanto di quel materiale che non era possibile e quindi ho tagliato a più non posso. Speriamo che da questo taglio ci sia qualcosa di coerente. Non... Allora, diciamo intanto dal titolo, il, dove sul cambiamento, perché la società non accetta, diciamo che rileggendolo mi è venuto il dubbio che, insomma, sì, vabbè, i titoli sono sempre una cosa strana. Ecco, però qua potrebbe essere fuorviante, perché in fondo dice, vabbè, ma si sa perché la società, perché a me mi cambia la vita, io sono abituato a fare questa cosa, chi me lo fa fare, e io ho l'interesse economico, e tu me lo togli, io ho il potere, se tu mi cambi la società non ce l'ho più, no? E poi in Bauman, che è da Bauman che inizio, no? E c'è una cosa di più, cioè non è solo questo, sappiamo tutti, i vecchi che dice no, ma che sei giovane, che importa, no, eccetera, eccetera. È il fatto che le persone che avrebbero bisogno, cioè quelli che se non cambi non si sa che fine fanno, spesso sono proprio loro in realtà che o non accettano o addirittura aderiscono, famosi sovranismi, eccetera, spesso hanno una base popolare, anche se sappiamo bene, non ve lo devo spiegare a voi, in altri contesti forse andrebbe spiegato, ma il discorso del superamento delle disuguaglianze, eccetera, eccetera, va esattamente al contrario di quello che tutta una serie di tendenze che oggi avanzano, comunque hanno un rilievo, chiedono. Allora, quindi questo è in realtà da qui prende. Cioè non lo dice proprio esplicitamente, ma più vai dentro le cose che dice Bam, più questa cosa emerge. L'anno scorso, qui dentro, in questa stessa sala, io e Francesco avevamo presentato due relazioni che si dovevano in qualche modo interfacciare e il punto di unione, non faccio la sorpresa, tanto sa. Qualcosa sta succedendo, qualcosa forse va aggiustato. In ogni caso, si prende assunto dall'ultima lezione di Palma del 2016, vi dico anche la data esatta, novembre, 26 novembre se non ricordo male, c'è una grande lezione di Palma a Firenze all'interno del cosiddetto Festival sulla fine del mondo, di cui ci ha fatto vedere una serie di cose Francesco l'anno scorso, perché c'era tutto un aspetto artistico, il tema era questo, sulla fine del mondo, e quindi tutti gli artisti che interpretavano cose, e poi c'era una serie di interventi di intellettuali che... Allora, poi Obama gli diedono un suo contributo e lui dice, ma io non saprei che dire sulla fine del mondo, però posso dire qualcosa sul aspetta un attimo, eccolo qua, non tanto sulla fine del mondo del tempo, quanto piuttosto sui motivi che spingono le persone in un certo momento della loro storia a dedicarsi con una passione, un interesse particolare a predizioni, congetture, manifestazioni di panico al pensiero di una possibile. E vabbè, questo va avanti su questo, ma tornando alla domanda iniziale, al perché oggi siamo tutti così in piedi, perché si fanno tante luci scure, premonizioni su cose che ci aspettano, il catastrofismo, ne abbiamo parlato anche qui, no? Tanto che a volte non riusciamo neppure a mettere bene a fuoco la questione in quanto fine del mondo, piuttosto come qualcosa di completamente nuovo e sconosciuto e pertanto minaccioso. Perché viviamo questa condizione in questa fase della nostra storia, l'ecoansia, no? Su questa domanda di voce suggerirei intanto di non avere paura. Con questo già ci tranquillizzo. E poi però una lista la situazione, ovviamente. Non ci sentiamo sicuri, sicuri di riuscire a controllare le nostre vite, sicuri di avere la capacità, i mezzi, di avere le risorse, eccetera, eccetera. Tema della sicurezza già affrontato. E viviamo una condizione di costante incertezza. E che cos'è l'incertezza? Parola di Bauman, quindi io leggo e non commento. È la sensazione di non poter prevedere come sarà il mondo quando ci sveglieremo la mattina presente. È la fragilità e l'instabilità del mondo. Il mondo ci coglie sempre di sorpresa, impreparati per il futuro. In questa fase, ci dicevamo, la cosa è accentuata, siamo nel 2016. Quindi, passati pochi anni dalla famosa crisi 2007-2008, crisi globale, e ci dice un primo elemento che ci ha sconvolto è questo, perché fino allora ci abbiamo raccontato le cose andranno sempre meglio, la società crescerà sempre di più, il PIL si accrescerà, quindi noi non dobbiamo fare altro che consumare il più possibile in modo da far andare l'economia. L'economia cresce e quindi abbiamo più risorse che possiamo investire, sempre il famoso modello della crescita non esponenziale. Però c'è un piccolo particolare che arriva al momento in cui, per un motivo o per l'altro, qui non lo affronta in maniera specifica, non è un economista, però a un certo punto che succede? Questo meccanismo si dimostra fallace. A un certo punto non ci sono più queste, che si comincia a investire in debito e il debito a un certo punto di pagare. Arriva il momento, no? Lei accennava la famosa crisi di cui Bain nel 1600, tutte da quando sono stati inventati questi meccanismi finanziari, tutte le volte si è scelto di correre appresso all'investimento che sembrava risolutivo, eccetera, arriva il momento in cui crolla tutto. E questo è un elemento. E chiaramente, cioè, se persone si erano abituate, ma certo, noi adesso andiamo sempre meglio, guadagneremo sempre più, da un giorno all'altro perde quello che è investito. Seconda cosa, andiamo rispetto all'ordine, ecco qua, secondo shock, dice esattamente, gli stranieri. Stranieri alle porte, non in qualche paese lontano, cioè nel 1216, ma sappiamo ancora adesso, si scopre, lì ci fu il fatto della Siria, di un milione di persone che nel giro di poco tempo, no? Poi ci siamo abituati a studiare gli ucraini, continuano ad arrivare dall'Africa, cioè, e dall'Asia, perché poi Pakistan, Afghanistan. Allora, prima gli stranieri erano un fenomeno esotico che riguardava qualche paese molto lontano, solo in secondo tempo abbiamo realizzato che qualcuno si è stabilito. Allora, poi all'improvviso un milione di persone o più hanno invaso inaspettatamente l'Europa. E qui la gente, come abbiamo visto, no? Si sconvolge e quindi no, bisogna bloccare, no? Blocchiamo i porti, facciamo qua, le frontiere, facciamo via, eccetera. Il problema, dice Bauman, che non si risolve così. Un grande filosofo, Umberto Eco, cita, aveva già segnalato prima del panico, eccetera, recente, che occorre distinguere tra il fenomeno della migrazione e quello dell'immigrazione. Solo l'immigrazione, si va all'esperienza del secolo scorso, cioè, è qualcosa che possiamo controllare. La migrazione, secondo Umberto Eco, è qualcosa di completamente diverso, è quasi un fenomeno naturale. Che oggi il fatto che le cose non sono un fatto contingente, è connaturato al sistema che si è creato. E quindi non possiamo controllare la natura, non ne abbiamo i mezzi. Tanto meno che Umberto Eco e Bauman riusciamo a controllare. E questo però crea problemi. torniamo al discorso della paura, dell'insicurezza, dell'incertezza, eccetera. Terzo elemento, qui ci riguarda perché sta a Firenze, da poco ci sono stati i famosi terremoti nell'Italia centrale. E lui si sente di inserire questo discorso perché poi da questo si connette a una cosa. Una tragedia inaspettata che è andata a colpire i gioielli della cultura e della storia di questo paese, cogliendoci impreparati. Fenomeni si sono verificati a breve distanza l'uno dall'altro, evidenziando la fragilità del nostro apparente benessere. Persone che sono trovate un giorno senza casa, no, è inutile qui lui espone, ma sappiamo, visto che non abbiamo tutto questo tempo, salvo. Lui si collega a una questione, cioè un episodio catastrofico del 1755, però guardate qua, terremoto di Lisbona. All'epoca, però uno dei più catastrofici al mondo, no? Che colpì l'opinione pubblica, c'è una serie di cose, ma è una punizione, non è una punizione, che succede, eccetera, eccetera. Voltaire sentenziò: guardate, la natura è cieca, colpisce con la stessa imparzialità, la stessa indifferenza le persone buone e le persone cattive, non fa selezioni, non punisce, distribuisce a caso la sua furia. Se volete un mondo che sia in linea con l'etica umana e la ragione umana, dovete conquistare la natura. E qui in causa venenum, cioè con tutto condivisibile che ho detto fino adesso, il suggerimento però è un po' pericoloso, no? Allora, in altre parole, occorre prendere la natura sotto la direzione ragionata e moralmente informata dell'uomo. È una delle, tra virgolette, utopie dell'illuminismo, no? Cosa si nasconde dietro questa visione? L'idea del progresso, dice Bauer. Progresso è laddove ci si muove dal bene al meglio grazie a due armi molto potenti che la collettività possiede: la scienza e la tecnologia. Ci immagino che risuona parecchie cose. Elimineremo ben una dopo l'altra le cose che rendono la vita dell'uomo spiacevole, brutale e breve, come l'aveva definita Thomas Hobbes non molto tempo prima. Questa era la promessa. Ora, episodi come le catastrofi naturali, dei livelli che faremo oggi, il Covid, non ha fatto in tempo a vederlo, no? E vari cose ci dimostrano come questa idea non funziona. E quindi questo è un altro elemento che sconcerta e mette in difficoltà. Adesso, 200 anni dopo, molteplici menti brillanti del mondo concordano nel dire che il grande progetto dell'illuminismo semplicemente non ha funzionato. E vi fa un esempio. Dunque, quando ero giovane, la parola progresso era una delle più ottimistiche del vocabolario. Ricordo che un giovane eravamo eccitati. Sì, è vero, il mondo non è come ci piacerebbe, ha tanti difetti, ma possiamo lavorare per renderlo migliore. Possiamo investire con sicurezza le nostre speranze nel futuro. Il futuro risolverà i problemi che ci vengono oggi. Sembra invece che oggi il futuro sia associato alla paura e all'incertezza. Il futuro equivale all'ignoto, a non sapere cosa potrà accadere. Poi parla dei millennials, i ragazzi che si sono affacciati all'età adulta sul confine tra il secondo e il terzo millennio. Si tratta della prima generazione dopo la seconda guerra mondiale che, a differenza delle generazioni precedenti, non considera come assodato per sé il posto in società conquistato dai genitori. E qui qua, tutti quanti arrivano, no? Le aspettative, cioè l'uscita una serie di cose. E cerco di tagliare le cose più conosciute. Quindi la prima generazione che teme di non riuscire nemmeno
a mantenere lo standard raggiunto dai genitori. Ho scritto in proposito un libro intitolato Retroutopia, dalla combinazione di due parole, retro e utopia. Tra l'altro, poi se qualcuno vuole. Allora, stavo dicendo, ero rimasto da ragazzi, tutte le utopie, per quanto diverse tra loro, avevano una cosa in comune, erano collocate da qualche parte nel futuro. Più volte nell'ultimo anno abbiamo discusso il futuro, c'è, non c'è. Le utopie nate già con l'umanesimo rinascimento, ma ancora di più momento illuminista, vedono qualcosa nel futuro. Ma utopia e futuro avevano un significato molto simile. Io penso che stiamo perdendo la fiducia nel futuro. Non crediamo più che sia favorevole, che potrà risolvere i nostri problemi, e se gettate uno sguardo sul nostro mondo contemporaneo, vedrete il diffondersi di tradizioni che guardano al passato. No? E difatti poi il senso di retroutopia è questo, no? Perché diciamo abbiamo tutta una serie di visioni che non guardano più al futuro ma al passato, e che e come mai queste però hanno una sorpresa? Perché il tema è questo. Ci avverte, ma il passato è immaginario quanto il futuro, quindi in realtà è vano questo affidarci al passato. Non siete stati nel futuro e non lo conoscete, ma non siete stati nemmeno nel passato. Potete solo leggere libri sull'argomento, che però difficilmente possono rendere la sensazione di una vita realmente vissuta nel passato. La fragilità della posizione sociale che ci siamo conquistati dopo una lunga vita di lavoro che ci troviamo a proteggere, l'impossibilità di prevedere cosa accadrà domani, il sospetto che qualunque cosa porti con sé il futuro non sarà migliore di ciò che c'è oggi, ma forse sarà peggiore, il senso di impotenza e tutto quello che crea questo stato di incertezza generale.
Oh, adesso ho bisogno di sapere quanto tempo ho, perché...
Guarda, c'hai 10 minuti.
Oh, perché devo... Allora, bene, allora, diciamo che c'è molto da dire, però questa... breve sintesi di una perché è una lezione divulgativa, chiaramente non era rivolta a essere un sociologo, si rivolge a una platea di Firenze, un festival, eccetera. Ripeto, questo libro io avevo l'illusoria speranza, riesco a fare, non a esporlo tutto, ma una sintesi abbastanza ragionata, non ci sono riuscito. Non perché sia particolarmente complicato, ma è estremamente denso. E poi ti stimola ogni volta che tu torni alla fine, ma qui c'è questo, si connette con questo, si fa con questo.
Insomma, alla fine ho tutto dedicato a questo libro.
Adesso in 10 minuti non ve lo posso, però proverò a dare qualche flash e finisco però con l'intervento di Bama a questo punto, in cui ecco qui, siccome appunto lì c'è un contesto artistico, dice qualcosa, prova a dire qualcosa sull'arte visto dal suo punto di vista. L'arte ha una grande missione nel mondo, quella di ispirare e spingere le persone a continuare il lungo viaggio verso l'idea di dignità umana. Si è scoperto che solo l'uomo, ma tutti gli uomini universalmente, possiede l'idea di dignità che consiste nella capacità di pensare, analizzare criticamente e andare nel profondo delle cose. E l'arte, secondo lui, è lo strumento. Anzi, dice, questa è la connessione, il legame tra le cose. A me mi è venuto in mente, no, quando
Bateson, no? Draghi, Meri, la dignità cosciente, a parte il gigante che vuole, non lo spiego nemmeno, non c'è bisogno. No, dice, uno dei rimedi potrebbe essere l'arte, perché ci permette di andare al di là, eccetera, eccetera. Questo è un salto, se no perdiamo tempo. Questo, e poi ecco, l'ultima osservazione che fa qui, quindi, è l'atteggiamento verso la scienza. Abbiamo visto anche nel periodo del Covid tutta una serie di cose. E la cosa che sconvolgeva più le persone è vedere questi esperti che ognuno diceva una cosa diversa dall'altra, ma a che scienziati sono questi? No? Allora, che scienza è se ognuno dice quello che gli pare? E purtroppo osserva, vabbè, mi dai un pensiero così faccio prima, scienziati importanti, come ad esempio Ilya Prigozhin, Isabel Stengers, hanno ricevuto il Nobel per aver scoperto che l'universo, non solo il nostro mondo, ma l'intero universo, vive governato da contingenze, accidenti e coincidenze. Insomma, dal caso. Non esistono regole. Quindi, diciamo, questa mancanza di regole, in qualche è accettata dalla scienza, però, anche perché la gente è ancora legata alla vecchia idea di scienza dell'illuminismo come produzione di certezze. E quindi che ci sia incertezza nella scienza o indeterminazione, quello che volete voi, è dura da andare giù. L'ultimo accenno al ritorno sul tema dei migranti, eccetera, eccetera, vediamo così qualcosa senza perdere troppo tempo. Ecco, mi permetto di suggerire che queste cose, cioè prevenire il collasso del sistema di credito, la fuga improvvisa di migranti da una delle guerre più sporche e disgustose mai avvenute, eccetera, eccetera, le piccole cose che possiamo fare nei limiti delle nostre capacità sono moltissime, tanto da poterci impegnare per l'intera nostra esistenza. Quindi, nonostante tutto, proviamo a vedere che se può fare. No? Ecco questo. E due piccole cose. E quanti minuti?
5.
Perfetto, ci stanno esattamente, perché a questo punto non vi cito retro. Ah, vi dico solo i titoli. Dunque, vi leggo l'indice così vi fate un'idea, casomai qualcuno fosse interessato, se vale la pena di leggerlo, no? Ecco qua. Sì, questo tuo anno. Io non decide di metterlo dove gli pare, io metto all'inizio. Alla fine non ci capisce più niente, per vedere voi. Vabbè, allora, c'è un'introduzione ovviamente, l'età della nostalgia, quindi diciamo questa cosa che si pensa che il passato era meglio, e allora c'è questa nostalgia per una cosa, ma per aspetti del passato spesso manco sono mai esistiti, insomma, no? E poi si passa al titolo Il ritorno Hobbes. Hobbes, se vi ricordate, cioè noi quando andavamo al liceo, la cosa Hobbes, chi è Hobbes? Quello che ha detto Homo hominus. E poi quelli più colti dicevano, beh, anche bellum omnes, omnium contra omnes, cioè la guerra di tutti contro tutti. E quindi, però poi, dice Hobbes, siccome questi uomini primitivi si ammazzavano tra di loro perché era nella loro natura, alla fine la religione o si estinguevano o dovevano mettersi d'accordo. Quindi nasce il Leviatano, lo Stato che impone con la forza, ma impone, permette la sopravvivenza, no? Questo. Ecco, diciamo che qui in qualche modo lui si domanda di fronte a vari episodi di violenza, terrorismo, potentemente sottolinea che sono però anche molto accentuati, nemici, eccetera, eccetera, se non ci sia in qualche modo un ritorno alla sopravvivenza. E non vi dico, accennato. Secondo, ecco, questa è la cosa più interessante, se riesco un minuto a dedicarci, il ritorno alle tribù. Cioè, in pratica, di fronte a una crisi del sistema globale, in particolare degli stati, c'è la tendenza a rinchiudersi in comunità più ristrette o addirittura cercare di recuperare l'identità statuale, i famosi nazionalismi, ne abbiamo parlato parecchio, quindi non
E però diciamo che fa tutta una storia molto approfondita in cui insieme la storia nazionalista da Versailles, Castrano fino adesso, e vari fenomeni no, localistici eccetera eccetera, e fino a, a certe comunità online che, in cui si entra ma non si esce, e alla fine dice però attenzione che questo ritorno, perché è molto per l'individuo spaventato, sballottato, frammentato, è rassicurante stare in una comunità che ti protegge, ti dà quello che ti serve, ti difende da te. Il problema è che questa comunità decide anche chi deve vivere, chi deve, e soprattutto taglia fuori tutti quelli che stanno fuori. E quindi il discorso di Lavinia l'anno scorso, no, ieri, eccetera, eccetera. E altri titoli, ritorno alla disuguaglianza, questo è stato parlato, però nel 2016 ancora il dibattito era, no? E lui porta tutta una serie di dati su questo, no? Che non è una cosa ideologica, no? È oggettivo questo ritorno. Il ritorno al greco materno, qui tutto il tema sul narcisismo, cioè tutta una serie di meccanismi portano a porre l'attenzione non sulla collettività ma sull'individuo, e l'individuo cerca di curare sempre più se stesso, e questo avvia chiaramente circuito sismogenetico, no? Potevo dire, non... e via dicendo. E dunque l'ultimo qual è? È l'ultimo dell'epilogo, guardare avanti per cambiare. E qui anche qui dice, nonostante tutto questo si può fare qualcosa. Può sembrare strano, ma lui cita un personaggio che di solito non, che prima di Sumter non essere mai citato, c'è un certo Papa Francesco, il quale in un discorso, quando viene conferito il premio europeo a Donaglio, basa il suo intervento sulla capacità di dialogo, la cultura del dialogo. Quindi, contrariamente ai sovranismi, lui contrappone Huntington, quello della lotta tra civiltà. Cioè, da un lato questa prospettiva, dall'altra l'unica prospettiva è trovare un dialogo tra... Poi, nel discorso che non vi leggo, molto interessante, però non l'avevo letto prima di leggere questo libro, dice, si rende conto che non è facile, però o si trova il modo, come è stato detto tra l'altro nei giorni precedenti, di trovare una convivenza, no? Tra le varie culture, le varie cose, eccetera, oppure, no? Va bene. E pone l'attenzione, tra l'altro, sulla necessità di fare coalizioni non militari o economiche, ma culturali, educative, filosofiche e religiose, coalizioni che mettono in evidenza che dietro molti conflitti è spesso in gioco il potere di gruppi economici, coalizioni capaci di difendere il popolo dall'essere utilizzato per fini impropri. Quindi armiamo la nostra gente con la cultura del dialogo e dell'incontro. Mi fermo qui. L'ultima cosa frase che mi ha colpito, se la ritrovo, ecco qua: noi abitanti umani della terra siamo, come mai prima d'ora, in una situazione di out-out, possiamo scegliere se prenderci per mano o finire in una fossa comune.